Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Eccoci qui ragazzi, mentre si gioca da qualche secondo la ripresa di Roma-Cagliari, parziale 0-0 in questa che è la terzultima partita della 29esima giornata del campionato di Serie A, un campionato che poi per due settimane si ferma per lasciare spazio a Italia e Germania nella semifinale nel quarto di finale della Nations League. Siamo reduci dal bellissimo Bologna, dal 5-0 sulla Lazio che porta per qualche ora al quarto posto da solo la squadra di Vincenzo Italiano, che sta facendo una stagione clamorosa. Questa è una domenica che dirà molto sulla volata a scudetto, già lo ha fatto con il pareggio del Napoli a Venezia, in serata Atalanta-Inter, che è un vero e proprio match per il tricolore. Xavier Iacobelli, ciao.
Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Allora, noi siamo in onda fino alle 19. Il menù è chiacchierare di quello che abbiamo visto, stiamo vedendo e vedremo nel campionato di Serie A. Poi parleremo anche della Formula 1 con la grande delusione della Ferrari australiana, ottavo Leclerc, decimo Hamilton. Ci prepareremo alle 19 al via della MotoGP in Argentina. Pecco Bagnaia costretto a inseguire nel campionato che sembra disegnato su misura per Marc Márquez e suo fratello Alex. Poi in chiusura parleremo anche di rugby. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, vi aspetto, potete già prenotarvi. Tema come sempre libero. La prima provocazione la lancio io, Xavier, voglio sapere cosa ne pensi, al di là del punto in meno che il Bologna di Vincenzo Italiano ha rispetto al Bologna di Thiago Motta di un anno fa. Alla 29esima giornata, il Bologna post conclusione della prima fase della Champions League, che l'anno scorso non c'era, ha fatto 6 vittorie, un pareggio, una sconfitta e si è andata a prendere la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia in casa dell'Atalanta. Secondo me sta facendo una stagione clamorosa.
Sono d'accordo, credo che l'aggettivo sia assolutamente appropriato. Peraltro questa è la quarta vittoria consecutiva dopo una serie che si era iniziata con la vittoria sul Milan per 2-1, proseguita con il successo sul Cagliari per 2-1, il successo di Verona per 2-1, oggi addirittura per 5-0 sulla Lazio, che vorrei ricordare si è appena qualificata ai quarti di finale dell'Europa League. È una dimostrazione di forza, di organizzazione di gioco, di qualità del gioco, di individualità, della capacità di Italiano in questa stagione di raccogliere quell'eredità che sembrava così pesante, ovvero quella di Thiago Motta, che aveva riportato il Bologna in Champions League dopo 60 anni dalla prima e ultima apparizione, e credo che sia davvero la squadra del giorno, e tu abbia fatto bene ad usare quell'aggettivo clamoroso, perché il rendimento è proprio questo di questa squadra, che secondo me si diverte a spostare i propri limiti ancora più in là e crede fortemente che la qualificazione alla prossima Champions League sia alla sua portata, e inoltre rammentiamo la semifinale di Coppa Italia.
Sì, con l'Empoli che apre una porta, insomma, con tutto il rispetto per l'Empoli, diciamo, rende non impossibile programmare di andare a fare la finale di Coppa Italia. Ti faccio una domanda diretta: l'andamento di questo Bologna con la Champions in più, Calafiori e Zirkzee in meno, ridimensiona un po' l'impresa dell'anno scorso del Bologna di Thiago Motta?
No, non lo ridimensiona, ma certamente alla vigilia di questa stagione le previsioni, anche credo del più appassionato tifoso rossoblù, non potevano immaginare che dopo 29 giornate il Bologna fosse in questo momento, aspettando le altre partite, quarto in classifica. Ma a me era piaciuto molto anche il modo con il quale la formazione rossoblù aveva affrontato l'avventura in Champions League, inizialmente pagando un inevitabile pedaggio ad una competizione nuova per il Bologna dopo 60 anni, ma le ultime due prestazioni avevano dimostrato quanto la squadra avesse fatto tesoro di quell'esperienza maturata in Champions League e quanto sull'onda di quell'esperienza desiderasse ritornarvi, e credo che la strada imboccata sia quella giusta.
Si scrive un amico al 349-238-6666, a proposito, lo ricordo, è il numero per i vostri sms, WhatsApp, anche vocali: mi sembra che Allegri e Italiano stiano smontando Thiago Motta.
Ma sai, Thiago Motta, io ho ascoltato con grande attenzione le parole di Canovia della Lombardia quando ha sottolineato questo concetto, questo dato di fatto. Thiago Motta ha commesso degli errori, Però quando Canovia afferma, provate a guardare perché nessuno parla di quello che sta succedendo in casa Juventus, beh, è un'affermazione che certamente induce ad allargare l'orizzonte e soprattutto l'analisi della situazione della stagione juventina, perché è chiaro che all'interno del club bianconero ci siano diverse cose che non funzionino, e non mi riferisco solo e soltanto alla questione dei rapporti allenatore e giocatori, ma a me ha colpito molto il fatto che dopo il 4-0 partito in casa contro l'Atalanta, una sconfitta così pesante, la Juventus sul proprio terreno non l'accusava da 58 anni, soltanto Thiago Motta sia stato mandato davanti alle telecamere e non ci sia stata una presenza della società. E questo è un segnale preoccupante.
Sì, sai l'impressione che ho avuto io ascoltando con grande interesse quelle parole? L'impressione che, siccome Canovi non è che parla tante e sicuramente non parla a caso, l'impressione è che Thiago Motta abbia capito che lo stanno rosolando a fuoco lento, no? Nel ruolo di capro espiatorio.
Beh, hai detto bene, capro espiatorio, però qui l'ultimo scudetto la Juventus ha vinto nel 2020 con Sarri, eh? Dopodiché ha bruciato allenatori e senza vincere nulla se non la Coppa Italia, guarda caso, con Massimiliano Allegri, l'uomo della serie record dei titoli tricolori. Quindi è evidente che se tu in estate decidi di fare la rivoluzione, come era nell'ordine delle cose, e la rivoluzione la fai, però se al tempo stesso inserisci in squadra elementi nuovi, stranieri e italiani cresciuti nella next gen, ma privi questa squadra di punti di riferimento che rispondono al nome di Szczęsny, di Rabiot, e poi addirittura in gennaio rinunci al capitano Danilo, peraltro non concedendogli nemmeno la passerella davanti ai suoi tifosi, perché è stato uno dei migliori giocatori degli ultimi anni della Juventus, è chiaro che la squadra accusi l'assenza di punti di riferimento, di gente che sappia cosa sia lo spirito juventino. E questo è il problema. E quindi questa è una nuova stagione di transizione che può essere salvata solo e soltanto riuscendo ad andare in Champions League.
Sì, prima di fare il bilancio di che cosa non ha funzionato, e non solo in panchina, opinione personale, certo. Xavier, ti sei sorpreso della frenata del Napoli oggi? Io sì, io pensavo che il peggio fosse alle spalle, invece al di là delle occasioni del primo tempo è un Napoli che continua a essere piatto. E questa cosa mi sorprende il doppio, perché il Napoli non ha diritto ad avere problemi fisici vista la stagione che sta affrontando.
Sì, però è altrettanto vero, se posso permettermi, che bisogna anche sottolineare i meriti del Venezia. Questa è una squadra che con le unghie e con i denti si sta battendo per cercare di rimanere in Serie A, e che dopo la sconfitta patita a Marassi il 17 febbraio scorso, quando perse per 2-0, ha pareggiato in casa con la Lazio, è andata a pareggiare in casa dell'Atalanta, che si batte per lo scudetto, ha agganciato in extremis il Como a Como, che è una delle formazioni più brillanti dal punto di vista della qualità del gioco, e poi oggi ha bloccato il Napoli, che si batte per lo scudetto. Quindi è vero ciò che tu dici, che soprattutto per quanto concerne l'attacco e oggi che abbiamo visto in azione non ci sono stati sbocchi, ma è anche vero che in questo momento, comunque, vedremo cosa accadrà questa sera a Bergamo, il Napoli più che mai inizia per lo scudetto.
Sì, Igli scrive sempre al 349-238-6666, mi chiede di ripetere che quello di Billing è stato il gol scudetto. Io ne sono ampiamente convinto, però poi il Napoli si sta buttando via in un momento in cui, ripeto, non ha il diritto di farlo, perché si è costruito un percorso in parte ereditato l'anno scorso, in parte voluto da Antonio Conte, in cui non ci può essere l'alibi della condizione fisica. Sul Venezia sottoscrivo le tue parole, risultato comunque quello di oggi di Venezia, che in un certo senso toglie dei pesi dalle spalle di Atalanta e Inter questa sera.
Ah beh, sai, ci sono diverse possibilità a seconda del risultato che scaturirà dal Davis Stadium. Addirittura, se vincesse l'Atalanta, ci ritroveremmo tre squadre in testa a 9 giornate alla fine, il che sarebbe veramente un unicum e confermerebbe quanto l'equilibrio sia assolutamente evidente nella lotta per il titolo. Però è chiaro che questo sia un risultato che non possa non piacere sia all'Atalanta sia all'Inter.
Sì, credo che questa sera ci sia solo un risultato, non dico definitivo, ma che indirizzerebbe almeno parte della corsa scudetto, che è la vittoria dell'Inter, almeno nei riguardi dell'Atalanta.
Ah beh, quello sì, fermo restando il fatto che stanno accadendo tali e tante cose, tali e tante sorprese o comunque risultati che vedono soprattutto le formazioni in lotta per la salvezza non avere paura di affrontare squadre che si battono per lo scudetto per andare in Champions League e squadre di vertice. Poi ci stanno ancora 9 partite da disputare, però certamente la partita fra l'Atalanta e l'Inter ci dirà molte cose sia sull'Inter e sia sull'Atalanta, che è la squadra che in trasferta ha ottenuto il maggior numero di punti in campionato, ma in casa non vince dal 22 dicembre scorso quando sconfisse l'Empoli, e al tempo stesso c'è anche questa, come dire, partita nella partita fra Inzaghi e Gasperini, 11-5 a favore di Simone e 7 sconfitte consecutive, sì, partite dell'Atalanta contro l'Inter fra
che non arrivano per caso, no Xavier?
Ma anche se questa è un'Atalanta ben diversa da quella che in agosto perse 4-0 a San Siro.
Sì, però è anche vero che in quella serie delle 7 ci sono anche vittorie altrettanto nette, certo, in momenti in cui quell'Atalanta e quell'Inter erano squadre che erano pienamente consolidate e formate. Il che mi fa pensare, ma lo ha detto in mezzo a altre mille cose Gasperini anche ad agosto, alla fine di quel 4-0, che l'Inter faccia, le squadre di Inzaghi facciano delle cose che fin qui le squadre di Gasperini non sono state capaci di leggere fino in fondo. Mi aspetto di vedere stasera se Gaspa abbia finalmente trovato l'antidoto.
Beh, questa è una curiosità, penso, generale. Fermo restando il fatto che comunque vada a finire, dal 1907, quando l'Atalanta è stata fondata, ad oggi mai la squadra bergamasca si era ritrovata a 10 giornate alla fine in lotta per lo scudetto. Questa stagione è e resterà comunque eccezionale.
Questo è. Ti chiedo solo un'ultima cosa, poi ti saluto. Voglio sapere anche che cosa ne pensate. 800 24 00 24. Questa sera ci potremmo trovare con 6 squadre in 7 punti a giocare per la zona Champions League. Io penso che la contestazione dei tifosi del Milan, per quanto sia assolutamente comprensibile, stia diventando anacronistica e anche un po' masochistica, perché il Milan ha ancora cose da fare dentro questa stagione.
Ah beh, su questo non ci piove, ricordando anche che il 2 e il 23 aprile ci saranno 2 derby validi per le semifinali di Coppa Italia fra Milan e Inter. Però è altrettanto vero che alla luce anche della campagna di rafforzamento massiccia condotta durante la sessione invernale del mercato, i tifosi del Milan si aspettassero ben altro rendimento, e l'illusione era nata anche da quella fulminea vittoria ottenuta da Conceição, che in 3 giorni dal suo insediamento il 30 dicembre scorso era riuscito a conquistare la Supercoppa in Arabia battendo la Juventus e l'Inter. Quindi è chiaro che i risultati che sono venuti dopo e soprattutto la bruciante delusione dalla Champions League siano alla base della delusione dei tifosi rossoneri, però come dicevi tu, alla luce dell'equilibrio, sì, che regna nella rincorsa ad un posto in Champions League e delle semifinali di Coppa Italia, questa è una stagione ancora tutta da vivere fino in fondo.
Sì, ma i tifosi del Milan si aspettano che Cardinale venda. Ora io non entro nel merito, possono anche avere ragione, ma mi pare certamente una cosa impossibile da imporre, che vada poi al di fuori del giudizio su quanto possa aver deluso una stagione dal punto di vista tecnico, e quella del Milan ha deluso molto.
Vabbè, certamente sì, però non credo proprio che Cardinale in questo momento, salvo sorprese, abbia tra i suoi obiettivi quello di cedere la società, non credo proprio.
E allora non capisco a che cosa serve a far giocare la squadra, che pure ha 1000 colpe, l'allenatore che pure ha 2000 colpe, nel clima in cui il Milan con Conceição stanno giocando nelle ultime settimane a San Siro. Ciao Xavier, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao, grazie a Xavier Iacobelli. Sempre 0-0 tra Roma e Cagliari, minuto numero 59, partita molto equilibrata. Roma che sta pagando le fatiche di Bilbao, sta facendo fatica a creare occasioni, così come piegata dalla fatica è stata la Lazio oggi, che è stata travolta dallo straordinario Bologna di cui abbiamo parlato, che in questo momento è da solo al quarto posto in classifica. Vi faccio sentire Antonio Conte dopo il pareggio di Venezia e poi ne parliamo con Umberto Chiariello.
Non sono affatto deluso, io conosco questo tipo di partita e l'approccio oggi è stato un approccio che mi è piaciuto. Era una squadra tosta la nostra, che è entrata in campo determinata, voleva vincere. A parte, ripeto, l'ultima parentesi, ma gliel'ho già spiegato bene bene, ecco, che dobbiamo stare col cervello attaccato fino a che l'arbitro non sentiamo i tre fischi finali. Oggi siamo stati fortunati, la prossima volta possiamo pagare. Io non voglio pagare stacchi di cervello o stacchi mentali. Non alleno questo e non voglio vedere questo.
Allora, questo è Antonio Conte, Umberto Chiariello, ciao.
Buonasera.
Ciao Umberto, 800240024. Continuate a chiedermi di ripetere la cosa del gol di Billing, che era il gol scudetto. Il gol di Billing, confermo, è ed era il gol scudetto del Napoli. Se poi il Napoli si butta via, come sta facendo in queste settimane, il quadro cambia. Io, Umberto, capisco tutto il ragionamento di Antonio Conte, ma secondo me, al di là dell'ultimo contropiede 2 contro 6 che lo ha fatto arrabbiare, c'è tutta la prestazione messa in campo da Napoli nel secondo tempo che andrebbe rivista.
Infatti non è la prima volta, è una condizione che si è ripetuta da tutto il mese di febbraio. A gennaio il Napoli ha fatto 2 trasferte, 2 vittorie pesantissime a Firenze e a Bergamo, segnando 6 gol in 2 partite. Dopodiché ha sprecato nel secondo tempo con la Roma, ha sprecato nel secondo tempo con la Lazio, ha sprecato nel secondo tempo con il Como, ha sprecato nel secondo tempo con il Venezia, scendendo di livello durante tutte e 4 le partite. 2 volte si è fatto recuperare, una volta l'ha persa, e il secondo tempo di oggi è stato qualcosa di incomprensibile. Perché se nel primo tempo la partita casualmente è finita 0-0, perché nel primo tempo il Napoli meritava di essere in vantaggio senza dubbio alcuno, non ti aspetti una ripresa così no, moscia, così amorfa, dove se c'è una squadra che merita di segnare, il Venezia, non è il Napoli.
Sì, e io soprattutto non riesco ancora a capire come faccia il Napoli a durare per intensità 60 minuti e poi progressivamente a sparire dal campo. Intanto ha segnato la Roma, 62esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, c'è stato un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore, poi un tocco fortuito di testa, di schiena di un giocatore del Cagliari, palla dentro l'area piccola, la girata è stata di Dovbik, che era solo, posizione assolutamente regolare, perché pallone tra l'altro che gli arriva da un tocco di un giocatore del Cagliari, Dovbik ha battuto Caprile, quindi Roma in vantaggio, minuto numero 62, gol di Dovbik. Dicevo, Umberto, non riesco a capacitarmi che il Napoli duri 60 minuti.
Non si capisce, anche perché poi in altre partite mostra di arrivare fino in fondo, e se guardiamo le statistiche che sono a disposizione, messe a disposizione dalla Lega Calcio, si scopre che il Napoli su 45 gol, che sono pochini, 20 li ha fatti nel primo tempo, 25 li ha fatti nella ripresa, ma dividendo a quarti d'ora la capacità realizzativa del Napoli, si scopre che il Napoli è, dov'è che ha segnato di più, è nell'ultimo quarto d'ora con 11 gol fatti. Quindi non è che il Napoli ha problemi atletici o fisici, secondo me è un fatto mentale, è una squadra che non trova il gol e progressivamente si spegne, e questo è un problema serio, perché se fosse un problema fisico si può risolvere, se invece è un problema mentale, che la squadra invece, che non riesce, quando non riesce a sbloccare la partita tende a spegnersi, ed è difficile trovare la giusta contraria a una cosa del genere.
Ma in questo momento, dentro la partita, io non parlo della valutazione complessiva della stagione, che resta evidentemente ottima.
Non c'è dubbio, stasera potrebbero stare tutte e 3 a 61 punti, per ipotesi.
Sì, sì, ma dentro la partita, in questo momento, secondo te Conte è un valore aggiunto? Cioè, ad esempio, io guardo oggi e lui non fa un cambio fino al minuto 77, poi ne fa 4 insieme. Tra l'altro
lui
tutti
ha fatto
ruolo
questo
ruolo.
Ragionamento. Lui fa questo ragionamento, divide le partite a blocchi, e lui nell'ultimo blocco di partita pensa che mettendone 4, tornando al 4-2-3, possa sbloccare la partita. Evidentemente fa questo ragionamento.
Ma non è un po' tardi il 77esimo?
Secondo me sì, secondo me sì. Cioè, voglio dire, tu al 70esimo hai già chiara la situazione. Per sbloccare la partita devi cominciare a muoverti tra il 65esimo e il 70esimo. Okafor, per esempio, quando è entrato ha impattato, ha dato una palla a Simeone molto importante, Simeone comincia a sbagliarne troppi. Quando nell'anno dello scudetto di Spalletti Simeone è stato importantissimo, ha fatto dei gol come quello di Milano col Milan, quello alla Roma, che sono stati punti determinanti. ora entra e sbaglia. Domenica scorsa con la Fiorentina si è mangiato un gol a tu per tu con De Gea, incredibile.
Ha lasciato aperta una partita che doveva essere chiusa.
E oggi ha avuto la palla gol al 93esimo e l'ha sprecata. Un centravanti che entra fresco ti deve dare punti e non le dati, e anche questo è un problema, cioè la panchina ti sta dando troppo poco.
Sì, dopodiché c'è che secondo me da quella panchina Conte continua a pescare o troppo tardi o troppo poco, e questo è forse l'unico appunto che mi sento di fare a Conte dentro una stagione che, ripeto, rimane comunque ottima dopo la sosta Napoli-Milan e Bologna-Napoli.
E sono partite più alla portata del Napoli. Il Napoli contro squadre che giocano si trova meglio, contro squadre che invece ti giocano con baricentro medio-basso e ti ripartono va molto in difficoltà. È successo col Como, è successo anche contro la Roma, che ha pensato soprattutto a difendersi per oltre un'ora. Quindi è una squadra che, se invece ti trova la squadra che prova a giocarsi la partita, il Napoli fa meglio.
Sì, e dove il blocco basso,
anche se Bologna in questo momento è un ostacolo altissimo.
Sì, ma davamo prima i numeri, Umberto, dopo che è finita la fatica della Champions League a fine gennaio, Bologna ha fatto 6 vittorie in 8 partite, più si è preso la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, ha scalato la classifica, in questo momento
se
è quarto.
Devo dire la verità, non avrei scommesso un euro sul Bologna di quest'anno, perché era oggettivamente indebolito. Calafiori, Zirkzee, Ferguson infortunato, Italiano che a Firenze aveva fatto bene ma non benissimo, e che insomma sembra un allenatore che sembra sempre prendere qualche gol di troppo, invece sta facendo qualcosa di straordinario.
Sì,
io mi ero permesso di dire che il giocatore per il Napoli a gennaio non era Garnacho, i grandi nomi erano Ndoye, e che dovevamo andarci a prendere Ndoye, forse avevo ragione a dirlo.
Sì, ammesso che il Bologna lo vendesse. No, dico sul bene ma non benissimo.
Ma con i soldi sul tavolo si compra tutto.
No, sul bene ma non benissimo di Vincenzo Italiano bisognerebbe aprire una parentesi che magari va aperta anche per Baroni, che adesso sembra quello in difficoltà, o per Simone Inzaghi, vedremo. E cioè bene ma non benissimo dipende qual è l'asticella che si mette nel valutare il lavoro di un allenatore che porta a 3 finali di fila la Fiorentina, poi le perde, per carità, ma sempre 3 finali sono.
No, ma io ho detto che ha fatto bene, poi nella valutazione degli stessi fiorentini non è che erano così contenti di Vincenzo Italiano, eh. Oggi magari lo rimpiangono perché Palladino proprio non è per niente amato dalla piazza. Ho rapporti a Firenze che mi dicono proprio che Palladino, se fosse per la piazza, sarebbe già via. Cioè, oggi lo rimpiangono, però guardiamo la carriera di Italiano. Parte dall'Arzignano, vince ogni anno una categoria, Arzignano, Trapani, Spezia, salvezza in Serie A, va a Firenze e porta in finale. Cioè, la carriera Italiano parla per lui, è uno che sta scalando sempre più e sta diventando un allenatore importante.
Sì, sta anche un po' ridimensionando, ne parlavamo prima, l'impresa dell'anno scorso del Bologna di Thiago Motta, questo parere personale.
Sta facendo meglio.
Sì. Per chiudere, che risultato ti auguri stasera da Atalanta-Inter?
Prima di oggi speravo in un pareggio. Prima di oggi speravo in un pareggio, dopo la partita del Napoli spero in una vittoria dell'Atalanta per avere il gran mischione. Tutte e 3 a 61 punti, diventa divertentissimo.
È un mezzo match point per l'Inter?
Beh, match point è una parola grossa, diciamo set point sì.
Diciamo, verso l'Atalanta forse sì, se la batte la manda a 6. Probabilmente è un colpo da capo verso il Napoli.
Poi
no,
c'è
di
chi pensa meglio che perde l'Atalanta così fuori una, così come fuori la Juve l'altra settimana, fuori l'Atalanta adesso, corsa a 2, un solo, siamo sempre con 1-2 punti di distacco, in questo caso 2, e quindi, perché l'Inter va a 64, attenzione, quindi va 3 punti sopra il Napoli
se dovesse vincere. Sì,
dico, nell'ipotesi così sarebbe 3 punti, sono troppi, quindi no, 1x sono contento, dai.
col 2 no. Ciao Umberto, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Ciao, grazie ad Umberto Chiariello. Allora, Roma in vantaggio, siamo al 70esimo, 1-0. Il gol lo ha fatto al minuto numero 62 Dovbik, che è stato uno degli uomini chiacchierati dopo la trasferta di Bilbao, messo anche sotto accusa da Ranieri per la sua prestazione. Roma, che in questo momento dovesse concludersi così la partita, sale a 49 punti, si mette subito sopra il Milan e sotto la Lazio, ma pienamente in corsa, a maggior ragione per un posto nella prossima Champions League, soprattutto adesso che dopo la sosta potrà cominciare a giocare senza la fatica dell'Europa League. E quindi è quello un campionato nel campionato che si sta accendendo verso un finale straordinario. 800 24 00 24, noi ci fermiamo un minuto, quando torniamo Franco Ordine, parliamo del Milan e non solo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tempo in diretta.
Nelle prossime ore tempo stabile ed asciutto quasi ovunque, ma clima via via più freddo. Nella mattinata di domani un fronte dai Balcani si avvicinerà alle nostre regioni orientali con qualche piovasco. Isolati fenomeni anche sul basso Tirreno, tempo bello altrove. In giornata il fronte balcanico accenderà qualche rovescio sulla fascia adriatica e spingerà nubi a tratti compatte verso la pianura padana. Temperature in generale calo salvo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Tutti convocati. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seem to get along. Take a jumbo across the water, like to see America.
È difficile, se sentiamo anche queste cose, non è facile giocare sempre con queste voci, sempre. Sì, è importante prendere ogni giorno allenamento, facciamo bene, facciamo le cose bene in ogni partita.
Questo era Pulisic ieri dopo la vittoria sofferta del Milan contro il Como. Intanto all'Olimpico la Roma continua a essere in vantaggio 1-0, mancano 14 minuti alla fine della partita. Roma che sta soffrendo adesso perché il Cagliari attacca, è stato provvidenziale Svilari in un paio di occasioni, Cagliari che è andato vicino al pareggio, Roma che ha perso Dybala per infortunio. Dybala era entrato da pochi minuti, era uno dei giocatori che era stato risparmiato da Ranieri nella prima ora di gioco, poi è entrato ma ha dovuto lasciare il posto qualche istante fa a Pisilli, è uscito abbastanza dolorante Dybala. Cercheremo di capire nel prosieguo di questa puntata di che tipo di infortunio si sia trattato. Non sembrava qualcosa di muscolare, in ogni caso vi aggiorneremo appena possibile. Ricordiamo Roma che è in vantaggio per 1-0, il gol lo ha segnato al 17esimo di questo secondo tempo Dovbik. Roma che in questo momento sarebbe settima in classifica, 49 punti, 2 in meno della Lazio, 3 in meno della Juventus che gioca alle 18 a Firenze contro la Fiorentina e soprattutto 2 in più del Milan. Franco Ordine, ciao.
Eccomi qua, buon pomeriggio.
Oh, Milan che questa sera però può andare alla sosta a 7 punti dal quarto posto e quindi io riparto da qui, da questo dato, non sono pochi ma non sono neanche tantissimi con 9 giornate e mi riaggancio a quello che diceva Pulisic. Io non so con chi ce l'avesse, se con i tifosi, con la società, con chi non fa chiarezza con la comunicazione, però io trovo comprensibile che i giocatori siano un po' stufi di giocare in quel clima lì.
No, no, non solo comprensibile, credo che sia assolutamente una chiave di lettura, è esattamente questo, giocare a San Siro obiettivamente per il Milan con questo clima, con questa condizione è diventato davvero remare sempre col vento in faccia, e questo è un problema che naturalmente secondo me una società molto strutturata e tra l'altro anche molto sensibile sull'argomento e sulla materia doveva affrontare già da qualche tempo, e invece obiettivamente si trascina dietro questo problema, così come si trascina dietro le altre scelte che tardano ad arrivare e per le quali comunque si comincia a sentire un po', obiettivamente, un po' di stanchezza.
Sì, perché io poi ripeto la riflessione fatta prima, mi piace sapere anche se avete un'opinione da casa. 800 24 00 24, al di là delle delusioni per i risultati, per alcuni spettacoli poco decorosi in campo e così via, San Siro contesta perché vuole che Jerry Cardinale venda. Ora, siccome è una cosa impossibile a realizzarsi su volontà dei tifosi e comunque, diciamo, in breve termine, io credo che a un certo punto diventa
tecnicamente impossibile, visto che il venderlone è stato spostato nell'estate del 28.
E quindi bisogna uscire da questa situazione, cioè i tifosi possono restare arrabbiati con la proprietà e hanno anche le loro ragioni. Adesso non stiamo ad aprire questo capitolo, l'abbiamo fatto tante volte.
Ci sono le ragioni, certo che ci sono le ragioni, però un conto è ci sono le ragioni e un conto è mettere dei sassi sul binario nel quale il treno del Milan si sta lentamente a fatica avviando verso la fine della stagione.
Sì, questo è. Ieri Conceição si è accontentato della reazione, l'aveva fatto anche a Lecce in altre occasioni. Avrà ragione lui, Franco. L'altra faccia della medaglia è una squadra che ha quasi sempre bisogno di essere revisionata in corso d'opera e questo non è mai un buon segnale.
No, non solo non è un buon segnale, ma secondo me è la conferma solenne del fatto che sono sbagliate le scelte iniziali. E poi non parlo dal punto di vista del gioco. Ieri il confronto, francamente, è stato impietoso. Nel primo tempo, a parte il 67% di possesso palla a favore del Como, ma la qualità delle giocate, la qualità del palleggio, la qualità delle geometrie contro una squadra che non riusciva a venire fuori col palleggio da dietro dalla sua area di rigore e costringeva Maignan a lanci lunghi che finivano sempre sulla testa dei difensori del Como, secondo me è un altro dato allarmante. Adesso sono passate due settimane di lavoro completo, partita una settimana, una qualche idea, una qualche identità diciamo del tema calcistico del Milan si dovrebbe avere e non c'è.
Non si vede nulla, anzi si vede anche meno. Davo un'occhiata ai numeri della prestazione di Santiago Giménez, che è stato il colpo del mercato di gennaio.
È il meno colpevole, secondo me, Giovanni, per un motivo semplicissimo: ha avuto due palle da giocare. La prima, nel primo tempo, è riuscito a mettere davanti all'area di rigore Musà, e nella seconda, lancio da dietro di Joao Felix davanti al portiere, non l'ha agganciata per un centimetro. Ma voglio dire, sì, due soli palloni.
Però poi è entrato Tammy Abraham e la partita è cambiata in 5 minuti.
Ma perché Tammy Abraham è un centravanti diverso. Abraham ricuce il gioco d'attacco, Giménez è un finalizzatore, basta.
Ma qui volevo arrivare, cioè i 40 milioni sono stati spesi per Giménez, per un calcio che evidentemente ha bisogno di un centravanti che cuce e non finalizza.
Certo, benissimo. Allora,
questa è la mia perplessità, Franco. Poi l'anno prossimo ci sarà un altro allenatore, un altro progetto, però...
No, ma è legittima la perplessità, però io dico che se la squadra avesse una maggiore avesse scolpito in testa, oltre che nelle gambe e nelle esercitazioni settimanali, l'idea di gioco molto precisa, probabilmente capiremmo se Giménez è il centravanti sbagliato per la squadra o è il gioco sbagliato per Giménez.
Ti faccio sentire, Franco, Fabregas ieri dopo la partita, a proposito del gol cancellato, quello del 2-0 del Como.
Quanto ripenserai a quei 2, 3, 4, 5, non sappiamo quanti millimetri di Da Cugno dal
Non è fuori gioco, non è fuori gioco. Loro fermano la pala quando vogliono loro. Se la fermano 3 millisecondi prima, non è fuori gioco. Tu che pensi?
Credo che ci sia il fuori gioco semiautomatico, che è una cosa automatica.
Sì, che sbaglia, si è visto nel passato che si è sbagliato alcuna volta. Oggi è una di quelle volte. Parliamo serio, di uomo a uomo, fuori gioco? Sei del Milan?
No,
milanista?
No, non c'entra niente, okay. Non c'entra nulla.
Allora, è fuori gioco secondo te o no?
Oh, Franco, posso dirti cosa penso io? Vado giù abbastanza diretto. Fabregas è un allenatore potenzialmente straordinario e guardare le partite del Como è una delle cose più belle di questa stagione. Devo dire, non sono mai due ore buttate via. Però noi non abbiamo bisogno in Italia di uno che dice le cose che ha detto lui ieri sera.
Non solo, aggiungo che sarei molto stupito se domani mattina non partisse da parte della Procura federale un deferimento nei confronti dell'allenatore, perché dice una cosa di una gravità devastante per il campionato e per il calcio italiano.
Che non è per me, non è fuori gioco nel dibattito filosofico se sia o no da cancellare un gol per mezzo centimetro. Il dibattito possiamo farlo per ore.
Tanto è vero che stanno decidendo di spostarlo in avanti, che ci sia luce tra uno e l'altro.
Sì, ma tanto Franco, ci sarà, anche con la luce nulla. Ci sarà sempre un millimetro davanti, un millimetro dietro, e quindi ci riaggiorniamo. È l'altra parte che non è accettabile.
Comunque non toglie nulla la gravità dell'affermazione.
E quella, usano i frame a loro piacimento, come se ieri qualcuno avesse deciso che il Milan doveva restare in piedi invece di pigliare il colpo del KO.
È gravissimo.
Giulio da Modena, 800 24 00 24. Giulio.
Ciao, buonasera
a te.
Grazie della convocazione. Intanto il discorso del Milan. E voi dite che i tifosi stanno mettendo, tra virgolette, i sassi lungo le rotaie di una rincorsa, ma i tifosi hanno atteso anche troppo. Io vi faccio solo due esempi: la conferenza stampa del 30 dicembre di Fonseca, e quella è l'immagine della società del Milan di adesso. Il tifoso non è così stupido da non capire che siamo in mani di gente che di calcio non sa gestire una società come il Milan. Una confusione assoluta, e gli allenatori che lavorano in condizioni misteriose, oltre al fatto che i giocatori continuano a far vedere foto sui social, anche ieri sera una foto dello spogliatoio che esulta come se avesse vinto la Coppa dei Campioni. Questo non è il Milan per il milanista medio.
Sì, e ma hai ragione, Giulio, io questo lo capisco.
E non gliene frega nulla, non gliene frega nulla di andare in Europa League al milanista medio. Non è che salva la stagione, il Milan ha fatto una stagione sciagurata.
Sì,
vincere la Coppa Italia è un pontettino che frega nulla.
Beh, insomma, vincere la Coppa Italia già comunque vorrebbe dire fare qualcosa, perché quest'idea che poi i traguardi non valgano mai nulla e conti sempre qualcos'altro, a me dà abbastanza fastidio, esattamente come dà fastidio che conti sempre solo il risultato finale ma il percorso che viene fatto in mezzo. Però i tifosi vogliono che Cardinale venda la società. Allora, io, se dicessero noi contestiamo finché Ibrahimovic non va via, dico, per dire, hai citato la storia dell'immagine, la conferenza stampa, e io posso anche capirlo, poi bisogna vedere se la proprietà vuole mandarlo via o no, ma è una cosa fattibile. Ma tu non puoi contestare ad oltranza finché Cardinale, che non vende, e comunque sono questioni dove ballano centinaia di milioni di euro, Cardinale deve andare via, altrimenti tu non smetti. È una logica che io non comprendo. Vai, Franco.
No, volevo dire che è tutto vero ed è sotto gli occhi di tutti gli errori che sono stati fatti a cominciare da questa estate, quando tu hai a disposizione la possibilità di prendere Conte e prendi Fonseca, e adesso poi prendi con Sestao avendo la possibilità di prendere Allegri. È evidente che ci sono stati degli errori, delle scelte, perché io sono convinto al 1000% che la cifra tecnica di questa squadra complessiva, la Roma, soprattutto alla luce delle operazioni fatte a gennaio, secondo me è una tra le prime tre in assoluto di questo campionato. Ma il punto è: qual è il lato positivo di una contestazione che, abbiamo detto chiaramente, deprime, impaurisce e condiziona negativamente il comportamento della squadra? Qual è il fine?
Sì.
Non fargli vincere nemmeno una partita? Ah, vabbè, se questo è il fine, come dire, è il perfetto tafazzismo in maglia rossonera.
Alessandro da Roma, Alessandro, vai che poi c'è il traffico.
Sì, guarda, allora io, guarda, ho sentito adesso che è stato ripreso il commento di Fabregas.
Sì.
Condivido appieno sul discorso del frame, cioè per poter effettivamente essere correlato il frame con l'eventuale fuorigioco devono esserci dei sensori eventualmente sul pallone e sulle scarpe, perché puoi benissimo scegliere un frame diverso.
Sì,
e
il sensore sul pallone c'è, Franco, Alessandro, perdonami, ti informo.
C'è ma non c'è sulla scarpa, quindi posso benissimo scegliere qualsiasi frame per poter decidere se stabilire se
guarda,
fuori
gioco. Guarda, io il VAR lo metterei nella sede della NASA, però io sono sicuro che poi domani arriverebbe un allenatore a dire che la NASA tifa per Tizio invece che per Caio.
Se c'è il sensore sul pallone, di che cosa parliamo? La verità è di fondo è una sola, che quando succede a quello che succede vengono i dubbi, ma purtroppo è successo al Como, al Milan, all'Inter, alla Juve, è successo a tutti.
Ma bisogna coltivare, Franco, poi ti saluto, l'arte della memoria, cosa che i protagonisti del calcio, ma non solo in Italia, per carità.
Difficilissima, 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 non si riesce.
Ciao Franco, grazie. Riesce.
Saluti.
Grazie a Franco Ordine. Un minuto alla fine, un minuto al 90esimo di Roma-Cagliari, poi ci sarà il recupero 1-0 per la Roma, gol di Dovbyk al 62esimo, il traffico, poi andiamo a Firenze da Max Nerozzi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Come sempre a Firenze sarà una partita difficile, complicata, come sempre è stato contro una squadra che viene da una vittoria in Europa. Noi abbiamo fatto una buona preparazione per arrivare pronti a fare una grande partita.
Allora, questo Thiago Motta, Max Nerozzi, ciao.
Tutti.
Ciao, inviato del Corriere della Sera a Firenze per Fiorentina Juventus che scatta esattamente tra 11 minuti. Allora, formazione della Juventus, non senza qualche sorpresa, almeno rispetto a quello che mi attendevo io. Mi pare, Max, che la Juve si metta 3-5-2 speculare alla Fiorentina, quindi Di Gregorio in porta, Kalulu, Veiga, Kelly sulla linea difensiva, Thuram, Kobbeiners e Locatelli a metà campo, gli esterni Weah, McKennie, davanti Nico Gonzalez e Colomwani. Oppure si possono mettere diversamente, insomma gli 11 sono questi, che idea hai tu?
Secondo me, cioè non lo so, è un'ipotesi ma voglio vedere, perché il grosso azzardo secondo me sarebbe McKennie a tutta fascia, che non lo fa, cioè non l'ha mai fatto.
Sì.
E in più no, potrebbe giocare lo stesso modulo normale in costruzione, è sempre andato a tre, più che altro come dicevi tu è vero, le due grosse sorprese onestamente sono Cambiaso fuori e di fuori, qualsiasi assetto tu giocherai insomma.
Sì. Che non sorprende, cioè Thiago Motta è tornato all'epoca in cui getta, mischia e poi vediamo che cosa viene fuori.
Sì, no, sorprese nel senso che Cambiaso era tornato ai suoi buoni livelli, mentre prima comunque insomma, diceva che il piede gli faceva male. Idis era l'ultima giocata con la gastroenterite, però sicuramente in questa prima fase del campionato era stato uno dei più positivi. A dir di più, se giocare con Modulo a due punte, una punta e mezzo, insomma, Idis quel ruolo lì poteva farlo insomma, quindi vediamo, anche perché ci sarà molta pressione sulla partita visto che il Bologna ha vinto una grande 5-0 sulla Lazio, insomma la Juve rischia di perdere il quarto posto nuovamente.
Sì, e tra l'altro se dovesse non andare bene questa sera poi avremo due settimane di sosta. Questa è stata la settimana delle rassicurazioni che ieri sono state puntualmente elencate da Thiago Motta, quindi la società, la proprietà, lo spogliatoio eccetera. Parere personale, rassicurazioni che serviranno poco se non supportate dai fatti.
Ah no, assolutamente, soprattutto con due settimane di plausibile ruba, come dicevi tu, se le cose dovessero andare male. Ma la novità è stata l'accenno alla proprietà che insomma non era stata pubblica in settimana, e Thiago l'ha tirata fuori lui a domanda sulla fiducia della società, e lui per due volte ha ricordato, secondo me non a caso, invece la vicinanza che gli ha dimostrato la proprietà, che penso non sia un caso. Poi è chiaro che i risultati comandano, la volontà è quella di arrivare con lui fino alla fine.
Aspetta che abbiamo un problema nel collegamento con Max Nerozzi che adesso recuperiamo. Intanto vi leggo anche la formazione della Fiorentina. De Gea in porta, i tre della difesa sono Pongracic, Pablo Mari e Ranieri. Gli esterni a destra Dodò, a sinistra Gosens, gli interni Mandragora, Cataldi e Fagioli. Davanti ci sono Gudmundsson e Ken. Max, abbiamo recuperato il collegamento, se vuoi completare.
Sì, no, scusa, non so cosa ti è arrivato perché qui c'è molto baccano. Sì, no, dicevo che Thiago ha tirato fuori la proprietà, la vicinanza, per due volte, cosa che non si sapeva, e la volontà è di andare avanti con lui fino alla fine, poi chiaro comandano i risultati e forse si vedrà, insomma, col quarto posto sarebbe una decisione comunque difficile, togliere un allenatore che è arrivato al risultato minimo, però bisogna vedere anche come ci arrivi.
Sì, ma l'impressione, Max, la sensazione è che il momento delle riflessioni andrà oltre anche alla semplice valutazione sul lavoro di Thiago Motta.
Ah sì, no, certo, ci sono tante componenti, a partire da quello che abbiamo ricordato più volte, cioè la gestione del gruppo al di là delle distrettiche o tecniche, perché da quello prescinde qualsiasi continuazione del rapporto.
Sì, questo è. Grazie Max.
A voi, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buona partita, buon lavoro. Si gioca alle 18, quindi tra meno di 10 minuti Fabbri sarà il direttore di gara. Al VAR ci sono la penna e Doveri. Vittorio da Siracusa. Vittorio, no, è caduto Vittorio da Siracusa. E quindi andiamo verso il GR delle 18 raccontandovi di Roma e Cagliari, che sono dentro gli ultimi 90 secondi di partita all'Olimpico, con la Roma che è in vantaggio per 1-0. Decide il gol realizzato al 17esimo della ripresa da Dovbyk, gioco che in questo momento è fermo perché c'è stato un fallo fischiato per una carica su Svilar. Dunque Roma che sta guadagnando qualche secondo per avvicinare la fine della partita. Dovesse terminare così, per la Roma si tratterebbe della sesta vittoria di fila, al 13esimo risultato utile consecutivo. Roma che rientrerebbe pienamente nella corsa Champions League. Abbiamo recuperato Vittorio da Siracusa, vai Vittorio.
Buonasera e grazie per la convocazione.
Vai.
Lei poco fa faceva riferimento a un invito a coltivare l'arte della memoria.
Sì.
Credo e spero che sia anche un invito, non prenda come una polemica. 15 giorni fa Fabregas ha detto cose altrettanto gravi dopo la partita contro la Juventus, ma nessuno si è scandalizzato. Tutto qua.
Ma se ne è parlato per giornate intere. Lei si riferisce al tocco di polpastrello che avrebbe potuto
no,
portare?
Mi riferisco a quello che ha detto Fabregas, non al tocco che era opinabile o meno. Mi riferisco a quello che ha detto Fabregas. Ha detto cose della stessa gravità, però siccome l'ha detto contro la Juve, passano sotto silenzio. Le dice contro il Milan, contro l'Inter, e succede un putiferio.
No, ma io penso semplicemente che un conto sia dire che è stato commesso un errore, se si resta entro dei limiti non c'è problema. Si tratta di esercitare il diritto della critica, e nel caso degli allenatori e dei tesserati a caldo c'è anche la scusante dell'adrenalina che è alta come livello. Un conto è quello che ha fatto ieri Fabregas, e cioè dire in un inciso che al VAR hanno deciso, hanno scelto se annullare o no il gol, decidendo e giocando con i frame del fermo immagine su cui tracciare poi la linea del fuorigioco semiautomatico. Questa è un'allusione che non è accettabile e che, ha ragione Franco Ordine, non può essere lasciata passare dal sistema senza che ci sia un'adeguata risposta. Questo è, non la critica. Poi il fuorigioco di ieri credo che piaccia poco a tutti quelli che amano il calcio, ma queste sono le regole, questa è la tecnologia, e io mi tengo quel fuorigioco che è stato fischiato piuttosto che il caos che c'era prima. Però abbiamo modo di parlarne anche dopo il GR delle 18. Vi segnalo che siamo veramente negli ultimi istanti di Roma-Cagliari. La Roma continua a condurre per 1-0, c'è il GR delle 18. Poi vivremo insieme il pre-Atalanta-Inter, parleremo di Formula 1, MotoGP e rugby.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sognare, la gente deve sognare, non bisogna togliere i sogni mai alla gente. Poi noi abbiamo sempre detto impossibile, è una cosa impossibile, ma a volte le cose impossibili, se ci credi fortemente, possono anche diventare possibili.
Sia noi che l'Atalanta siamo squadre molto offensive, penso che siamo i migliori attacchi della Serie A. Sono due ottime squadre che cercano di sviluppare un calcio moderno, stanno tutte e due segnando tanti gol perché gli piace tanto il gioco offensivo a entrambe le squadre. Just a small town girl. She took the midnight train going anywhere.
just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
Abbiamo questa partita con l'Inter dove arriviamo da almeno 7 sconfitte di fila, anche quello a volte può essere un segnale. Non è mai successo all'Atalanta alla 30ª giornata di giocare per il primo posto.
Bisognerà tenere una concentrazione altissima, cercare di essere sempre molto lucidi in campo, perché ci saranno tantissimi duelli, ma al di là dei duelli ci saranno tantissime scelte da prendere nei 90 minuti e quindi i miei giocatori dovranno essere molto lucidi.
Queste sono state voci e rumori della lunga settimana che porta alle 20.45 di questa sera Atalanta contro Inter, match scudetto prima e a maggior ragione dopo il pareggio del Napoli a Venezia nella gara delle 12.30. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, intanto, già presente in loco.
Già presente in loco. Tempo bello, sì.
Sì, sì, beh, direi proprio di sì, serata fresca, ma assolutamente bel tempo, molto molto bene, stadio, devo dire, posso fare questa annotazione logistica, sì, veramente di altissimo livello, parcheggio sotterraneo con accesso ascensore, no, devo dire una cosa veramente di alto profilo, ecco, proprio quando si parla di Europa, no? La famosa concezione di stadi europei, insomma, qui ci siamo, ecco.
Sì, i Fercassi hanno fatto un capolavoro. Settimo minuto appena finito invece a Firenze, dove fortunatamente non piove, si gioca regolarmente. Gli aggiornamenti sul maltempo li avete sentiti all'interno del GR. 0-0 tra Fiorentina e Juventus, Juventus che è messa con il 4-2-3-1, dunque alle spalle di Colomuani, che è la punta unica, ci sono da destra a sinistra Cop Miners, McKennie e Nico Gonzalez. I due interni mediani sono Locatelli e Kefren Turam, la difesa a 4, a destra UEA, poi Kalulu, Veiga e Kelly davanti a Di Gregorio, quindi l'abbiamo ridisegnata rispetto a quello di cui parlavamo prima con Max Nerozzi, che ci aveva messo sulla giusta strada a proposito del disegno tattico della Juventus scelta da Thiago Motta per questo Fiorentina-Juve importantissimo in chiave volata a Champions League, soprattutto dopo la vittoria del Bologna e anche della Roma, che è arrivata al 13° risultato utile consecutivo, 6ª vittoria di fila, ha battuto 1-0 il Cagliari. Stefano Colantuono, ciao. Stefano?
Sì, eccomi, ci sono. Eccoti. Pronto?
Eccoci, sì, ti sentiamo. Allora, mi dite, Pier e Stefano, cosa sposta nella lettura di Atalanta-Inter di questa sera al pareggio del Napoli a Venezia? Pier?
Ma per me è un po' una conferma di quello che dicevamo ad esempio una settimana fa, cioè che il Napoli, se non fa un salto di qualità dal punto di vista della condizione, magari anche di qualche idea di gioco, difficilmente, anche se nelle ultime sette ha un calendario ottimo e va sottolineato, però difficilmente riuscirà a fare filotto. Poi magari questo salto di qualità arriverà, perché però ecco, oggi per esempio non è arrivato, e quindi è una grande occasione onestamente per l'Inter, perché è chiaro che con un colpo qui stasera cambierebbe completamente la rapporti di forza del campionato e avrebbe poi a quel punto più serenità, considerato il fatto che ha un calendario che è numericamente il doppio rispetto alle sue due rivali. E ovviamente per l'Atalanta è la partita della vita, io credo sia la partita più importante almeno per quanto riguarda il campionato, ecco, e la metto vicina alla finale di
Europa League,
alle finali di Coppa Italia degli ultimi anni, perché poi quando c'è da alzare un trofeo, per me sono sempre partite che hanno più valore, però questa è una partita che, se per caso l'Atalanta dovesse vincere, insomma,
può mettere un po' di pressione, Pier, questa consapevolezza?
Ma sì, può mettere,
è un tema,
secondo me il tema fra tutte le cabale, tutti i ragionamenti, i numeri dell'Atalanta che non vince in campionato in casa da una partita contro l'Empoli, ma invece nelle ultime 5 non ha subito gol, fuori casa straordinaria, in casa fa fatica, per me il dato più interessante è quello delle 7 sconfitte, ma non per un fatto cabalistico, perché secondo me, e qui abbiamo il professor Colantuono che magari potrà confermare o smentire, perché secondo me esiste un tema,
perché non sono frutto del caso.
No, secondo me c'è un tema di come si accoppiano questi due moduli, questi due modi di giocare a pallone di queste due squadre, di questi due grandissimi allenatori, va detto, e l'Atalanta spesso ha fatto fatica, poi magari stasera sarà la sera della svolta, può essere,
Stefano?
Dal punto di vista... Vai Stefano.
No, beh, augurandomi che comunque il piatto della bilancia penda fortemente verso l'Atalanta per questioni d'affetto, perché sono stato lì tanti anni, quindi... tipo Atalanta spudoratamente. Però con l'Inter ha fatto sempre fatica, questo è vero, è una, perché l'Atalanta fa un sistema di gioco che esalta tantissimo la fase offensiva. Qualche volta è chiaro che per fare un calcio così spregiudicato, così con tante presenze in area, attaccare la porta con tanti giocatori, qualcosa dietro rischi sempre. E con l'Inter probabilmente se fai il minimo errore a giocatori davanti che poi ti possono far male, magari in altre circostanze con altre squadre riesci bene o male a metterci una pezza. Con l'Inter se sbagli sei rovinato, perché l'Inter ha giocatori davanti talmente forti, ma anche nei centrocampisti, insomma, si sanno inserire e ogni piccolo errore te lo castigano.
È più la rottura delle linee dell'uno contro uno dell'Atalanta, sì, sì. La chiave. Sì. Tu sei mai stato 0-7 con un tuo collega?
Io? Sì. non me lo ricordo, onestamente alle statistiche le guardo poco, può darsi di sì, può darsi di no, non lo so.
Ma questa cosa ti resta nella testa preparando una partita a maggior ragione, fondamentale come questa o no?
No, io non credo, tutt'al più potrebbe essere uno stimolo, come diceva appunto Gasperini nell'intervista, no? Visto e considerato che i numeri provengono a favore dell'Inter. Chissà,
quindi non ti viene un complesso di inferiorità?
Ma non credo proprio.
Beh, dopo che hai vinto 4-0 a Torino, francamente.
Ecco, bravo.
Io non credo che ci siano complessi. Io credo che ci sia un tema tattico. Ci sia un tema tattico e quello che dicevi tu, probabilmente la rottura delle linee. Chiaramente l'Inter ha grandissime individualità, ma anche altre squadre con grandissime individualità sono state battute dall'Atalanta. Quindi, secondo me, non è questo. È proprio che c'è una capacità significativa dell'Inter. Detto questo, poi i due precedenti quest'anno fanno testo fino a un certo punto, perché uno era agosto, con tutto rispetto, quindi era proprio un altro calcio, e l'altro è una circostanza dove, forse sbagliando, il dibattito è aperto, Gasper fece addirittura turnover, ti ricordi che ci fu anche un po' di polemica, un po' di discussione, perché fece una rotazione in vista di un eventuale finale senza dare a quella partita probabilmente, scegliendo di giocarsela in quel modo, voglio dire, ci sta, stiamo parlando di un allenatore incredibile, per cui non è che incredibili, anche quelli incredibili come Gasper ce ne sono veramente pochi, possono fallire in quella circostanza. Sicuramente l'Atalanta non offrì la migliore prestazione, e mi riferisco ovviamente a Riyad.
Vi faccio sentire Antonio Conte oggi a DAZN dopo lo 0-0 di Venezia.
Conte, quanto sposterà stasera Atalanta-Inter?
Ma noi non sposta niente, noi dobbiamo guardare a noi stessi e pensare che fino all'ultimo dobbiamo dare tutto, così come abbiamo fatto oggi, e poi alla fine vedremo quali saranno i prodotti di questo sforzo che abbiamo fatto quest'anno.
Stefano, risposta da manuale delle risposte fatte dagli allenatori, sì, cioè in realtà
ma è normale, ma
avrà una preferenza su come va a finire stasera.
Ma io penso di sì, però è normale, che devi dire, saranno altre cose dopo la partita, una partita non vinta, dove il pronostico insomma era tutto a tuo favore, c'è anche un po' di nervosismo, c'è ancora adrenalina, quindi la risposta era anche un po' piccata di Antonio.
Beh, ma sapeva che gliela avrebbero chiesto, comunque fosse finita.
No, però ci sta, insomma, è tutto l'anno che Antonio cerca di scrollare, ma è anche vero, perché parliamoci chiaro, Napoli non è che era partita per fare un campionato da scudetto, era partita per migliorare sicuramente la stagione precedente e per cercare di lottare per la Champions League, e credo che tutto sommato sia in linea, poi si è trovata lì e ora deve resistere. Però insomma, se poi andiamo a considerare la rosa, l'abbiamo sempre detto, insomma, la rosa del Napoli non è poi quella dell'Inter, però lo sanno lì, è tutto aperto, ora al di là del risultato di questa sera.
Anche gli impegni non sono gli stessi,
Sì, ci mancherebbe, gli impegni non sono gli stessi, non alle coppe, però insomma stanno lì. Io credo che posso pensare che il Napoli stasera tiferà l'Atalanta, è normale, credo si ritroveranno tutte quante lì attaccate, e per uno sprint finale credo molto molto bello.
Anche secondo te, Pier? Se deve preferire, preferisce l'uno?
Secondo me tifa 1x, cioè è chiaro che il risultato peggiore per il Napoli è la vittoria. È la vittoria dell'Inter. La vittoria dell'Inter avrebbe un valore, secondo me, pratico, ma anche psicologico, anche dal punto di vista poi del calendario delle prossime partite. Potrebbe consentire all'Inter un piccolo allungo, ovviamente.
Tanto gol della Fiorentina, quarto d'ora del primo tempo. La Fiorentina è passata in vantaggio, è stato un botta e risposta, un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pallone che è rimasto lì per la battuta, credo, di Gosens, ma andremo a verificarlo. Sì, il gol è di Gosens. Dunque, 15° minuto del primo tempo, Fiorentina in vantaggio sulla Juventus 1-0. Prego, Pier.
Sì, sì, il vero paradosso è che se la Juve stasera, non so che ridere, se stasera vincesse potrebbe tornare a, momentaneamente a meno 6, sì. Ma lo dico soltanto, allora, lo dico soltanto,
l'abbiamo già vissuta, per, sì.
Per, no, ma lo dico soltanto per sottolineare la, la peculiarità di questo campionato. Cioè, noi adesso guardavo un po' di Premier League nel pomeriggio, e lì il Tottenham meriterebbe di rischiare per la zona di retrocessione, non me ne vogliono gli amici tifosi del Tottenham, non è una battuta da, da simpatizzante dell'arbitro, forse lo è, però voglio dire, sta facendo veramente malissimo, ma è tutto scritto, è scritta sia la, la, la vittoria del campionato e sia la zona di retrocessione. Noi abbiamo veramente un equilibrio simile a quello che c'è in Spagna, dove stasera tra l'altro c'è un Atletico Madrid-Barcellona bellissimo, e abbiamo questa, questa grande peculiarità che quelle davanti stanno faticando, perché insomma il Napoli ha vinto una delle ultime 7 partite. Io insomma, il Napoli deve, deve darsi una svegliata, ragazzi. La settimana scorsa non mi aveva convinto del tutto, ma era riuscita con, proprio col cuore, con i denti, a portare a casa questi 3 punti. Ha un calendario verso la fine che le può anche consentire di fare un filotto, ma deve crescere in termini proprio di brillantezza. Non è brillante,
sì,
ma...
sì.
E quindi ha ragione da questo punto di vista Conte, anche al di là del fatto che Alessio la domanda gliela doveva fare, sarebbe stato assurdo non fargliela, però e delle diplomazie, ha ragione a concentrarsi su se stesso, perché il Napoli può ancora portarla a casa, però deve, deve cambiare completamente passo. E no, aggiungo io onestamente, col senno di poi, un giocatore come Kvara, che pure aveva dato pochissimo, perché quest'anno ha dato veramente poco, però l'abbiamo visto in Champions League, la capacità di saltare, è proprio quello che manca al Napoli adesso. Poi non c'è neanche Neres, e questo è stato ovviamente un tema non da poco, però a Napoli gli manca proprio quell'uomo lì, l'ha cercato in Okafor, con tutto il rispetto per Okafor, poi capace di darti
80 milioni a gennaio dopo averne spesi 150, Pierre, impossibile immaginare di rispedirli al mittente.
Napoli, ragazzi, il Napoli è un progetto, se facciamo un discorso serio, poi
raddoppio della Fiorentina, 18° minuto. Juve che sta colando letteralmente a picco a Firenze, il raddoppio è stato segnato da Mandragora, c'è stata una palla riconquistata sulla tre quarti, un'uscita non perfetta della difesa juventina, palla in verticale su Mandragora che dal limite dell'area di rigore ha fatto partire un diagonale a raso terra sul secondo palo, imprendibile per Di Gregorio. Ho l'impressione, Pier, che domani discuteremo molto di Thiago Motta, se questi sono i presupposti.
Non la sto vedendo perché sono al telefono con voi e sto finendo di preparare Atalanta-Inter, però chiaramente la vedrò stanotte. E beh, insomma, che la sconfitta 4-0 con l'Atalanta non fosse impatto zero lo davo per scontato. Ci poteva essere un modo di reazione. Vabbè, adesso aspettiamo ancora, è il 20° primo tempo.
Insomma, primi 18 minuti la Juventus non è in campo, questo è, se bisognava valutare il come o oltre al cosa.
Erano una grande reazione oppure, come dicevo l'altro giorno, un grande svacco. Ecco, mi sembra, l'espressione non è elegantissima, chiedo scusa, però mi sembra, da quello che mi racconti, che sia la seconda che hai detto, come direbbe Guzzanti, quando fa quello, e in qualche modo sarebbe la conferma dei limiti di questa squadra dal punto di vista del carattere, forse anche di qualche attrito. Attenzione, questo è un discorso sempre pericoloso, perché poi sembra, no, qualcuno può pensare che c'è, cioè, nessuno va in campo, e insomma Stefano lo sa da allenatore, non c'è un giocatore che va in campo e non tira e tira indietro la gamba o non si impegna o vuole perdere, ci mancherebbe altro. Però in uno sport come il calcio professionistico di alto livello basta che non ci sia una sintonia totale, una chiarezza totale, e questa cosa qui già poi impatta sul risultato, e quindi qui era lecito aspettarsi una reazione positiva o negativa, fino a questo momento è negativa.
Sì, sono evidenti i problemi della Juve, no Stefano?
Beh, direi di sì, insomma. Ora aspettiamo il 90°
aspettiamo gli altri 70 minuti, sì. Però insomma, questo io non so se la stai vedendo. Non so se la stai vedendo.
No, non la sto vedendo, però
al di là dei due gol, insomma, proprio il body language, e poi comunque prendere due gol in 18 minuti non è un dettaglio secondario. Dario Ricci, anche tu a Bergamo, ciao.
Eccoci qua, appena arrivato nel parcheggio Monterosso, diciamo stadio Gevis a qualche centinaio di metri, neanche a dirlo Giovanni, attesa, si arriva tutti alla spicciolata, attesa febbrile per questo big match che vuol dire tantissimo, ma questa è una banalità.
Dico io una cosa che invece non è una banalità, è il mio pensiero, dire che l'Atalanta arriva benissimo è banale, secondo me ci arriva benissimo anche l'Inter. perché poi alla fine gioca con la formazione titolare tranne Di Marco, e dentro quella formazione titolare ci sono i 4-5 uomini fondamentali che sono in un ottimo momento di forma, questo penso. Dario?
Direi proprio di sì, fotografia perfetta, anche perché il turno di Champions ha dato l'opportunità a Inzaghi di far giocare chi ne aveva bisogno, di far riposare chi ne aveva bisogno, Lautaro Barella in prima fila, e poi insomma, se Thuram gioca sul dolore come abbiamo visto col Feyenoord, insomma è un bel giocare, no? Considerando che comunque chiaramente sta stringendo i denti, non è in perfette condizioni fisiche, ma ritorna oggi titolare a far coppia con Lautaro, e appunto poi la miglior formazione possibile al netto dell'assenza di Di Marco. Per quanto riguarda l'Atalanta, ecco, c'è al 90%, deve ancora arrivare l'ufficialità, ma sarà Pasalic a centrocampo a supporto di Lookman e Retegui, ma anche e soprattutto di De Ron ed Ederson, perché poi è lì che si gioca la partita, l'inerzia di questo match.
Intanto vi racconto cosa è successo negli ultimi 30 secondi a Firenze. La Juventus ha perso una palla sulla tre quarti avversaria e ha mandato Ken 1-2 da solo in contropiede, poi Ken si è un po' incasinato con il pallone. Palla recuperata, uscita, palla persa sulla tre quarti, contropiede 3-2 della Fiorentina, in qualche modo abortito. Ma questo per dire cosa sta succedendo in questo momento a Firenze. Cosa pensate, Stefano e Pierre, invece di chi ci arriva meglio tra Atalanta e Inter?
No, allora.
Ma, vai Pierre.
Vai Stefano, io ho parlato per.
Vai tu.
Va bene.
No, chi ci arriva meglio? Ma sono. Io direi arrivano bene tutte e due, dai, perché l'Atalanta viene da una vittoria roboante. E l'Inter comunque è la squadra che è sempre continua. Insomma, poi a volte può essere meno brillante, ma è una squadra che gioca sempre bene. Rispetto alle altre due, la profondità della rosa la aiuta molto, questo l'abbiamo sempre detto. Insomma, è chiaro che l'Inter c'ha due squadre e questo alla lunga si fa sentire. Quindi diciamo che arrivano una partita del genere, arrivano bene tutte e due, sia a livello mentale e se c'è qualche problemino, sicuramente la posta in palio te lo nasconde.
Guarda, secondo me gli uomini che fanno l'Inter sono Bastoni, Barella, Calhanoglu e Lautaro Martinez, e stanno bene tutti e quattro, anche Chala è tornato, aggiungi Dumfries e Thuram, che comunque al netto della caviglia di Thuram hanno un ottimo rendimento. Io penso che l'Inter ci arrivi quasi come meglio non potrebbe. Pier?
Sì, ma guarda, l'Inter, adesso, al di là del fatto, cioè la vera notizia di questa stagione è che l'Inter non ha ucciso il campionato, e questa cosa qui sicuramente, insomma, è una cosa oggettiva, tanto più che è un campionato con un punteggio bassissimo, quindi non ha vinto, a parte il 4-0 dell'andata, non ha vinto lo scontro diretto, quindi voglio dire, l'Inter ha fatto, rispetto a quella che era la sua potenzialità, ha fatto abbastanza male, secondo me. Di contro, però, questo abbastanza male è compensato dal fatto che è in corsa su tre fronti, e se guardiamo l'ultimo periodo, secondo me arriva molto bene, perché comunque, insomma, ha fatto 4 punti fra Napoli e Monza, senza essere brillante, d'accordo, ma ha fatto 4 punti e ha superato di slancio la partita contro il Feyenoord, e tutto questo con un livello di emergenza, con tanti giocatori comunque importanti fuori. Quindi per me l'Inter ci arriva molto bene. L'Atalanta, che te devo dire, ragazzi, l'Atalanta è una squadra che nelle ultime 5 partite non ha mai preso gol, ha vinto le ultime 3 trasferte facendo 14 gol senza subire nessuno, e ha fatto però 2 pareggi in casa con Cagliari e Venezia. Quindi,
sì, l'unico problema dell'Atalanta è che gioca in casa stasera.
Chiarissimo. Sì, ma il problema guarda, i numeri
facendo una battuta
diversi fra casa e fuori, certo, il problema vero è come affrontare il blocco basso, è come affrontare la densità, perché poi quando questa squadra prende gli spazi o riesce a essere superiore, come è successo a Torino, proprio sul piano dei livelli, dei duelli individuali, uno contro uno, col modo di giocare di Gasp, poi vince pure tanto a poco.
Sì, sì, diventa difficilmente giocabile. Ciao Pier, buona partita e buon lavoro.
Ciao ragazzi.
Ci seguiamo 20:45 su DAZN, saluto anche Stefano Colantuono. Ciao Stefano.
Ciao a tutti. Ciao,
grazie, alla prossima. Ciao a te Dario Ricci.
Ciao Giovanni.
Ci terrai aggiornato nel corso degli appuntamenti serali con GR24 su Atalanta-Inter e anche su Fiorentina-Juventus, che si gioca da 25 minuti. Il parziale, lo ricordiamo, è 2-0 per la Fiorentina, 15° Gosens, 18° Mandragora. Il primo tempo ve lo racconteremo fino alle 19 all'interno di tutti i convocati weekend, che dopo una breve pausa riparte con la pagina motori, Formula 1 e MotoGP.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Oggi non è stato abbastanza buono, però prima di parlare di scelte della squadra, credo che l'errore maggiore in cui abbiamo perso tante posizioni oggi è stato il mio, uscita della 11 perdendo la macchina. Dovremmo lavorare sicuramente, come prima gara mi aspettavo molto meglio.
Allora, parliamo di Formula 1. Questa è l'autocritica spietata questa mattina di Charles Leclerc. Non è stata una buona prima domenica quella della Ferrari nella stagione di Formula 1. A Melbourne ha vinto Norris davanti a Verstappen e Russell, ottavo il monegasco, decimo Lewis Hamilton. Noi ci consoliamo con il quinto posto di Kimi Antonelli, che è andato nemmeno troppo lontano dal podio. Tanto vi aggiorno, 29esimo minuto, sempre 2-0 a Firenze, 2-0 per la Fiorentina sulla Juventus, Juventus che ha provato con un paio di conclusioni, una di McKenny e una di Cobb Miners a scuotersi. Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, ciao Giovanni, sei stato gentile a dire non buono l'esordio, sì, della Ferrari.
Risveglio amarissimo,
una Ferrari che in Q2 sembrava poter dire qualcosa ieri in qualifica, poi è scomparsa progressivamente fino a pasticciare anche oggi in gara, dove non è mai stata performante, non ha mai avuto le prestazioni, ha visto gli errori dei piloti, ha fatto degli errori di strategia. Lewis Hamilton è rimasto per 40 giri dietro ad Albon e a Tsunoda, insomma una Ferrari inguardabile. Per fortuna, come dicevi tu, dall'altra parte c'è stato Kimi, che col quarto posto, perché poi gli hanno restituito i 5 secondi che gli avevano dato, ha fatto un esordio straordinario, perché insomma negli ultimi 30 anni soltanto in 3 avevano fatto meglio di lui all'esordio e 2 Hamilton e Villeneuve sono diventati campioni del mondo dopo. Quindi insomma è un esordio incoraggiante, perché ha gestito da veterano la Mercedes su una pista dove abbiamo visto schiantarsi altri 4 rookie e anche 2 vecchi come Alonso e Sainz, insomma due espertissimi.
Sì, il finale è stato un po' una lotteria, il quarto posto, poi quinto, poi quarto di Kimi Antonelli nasce anche lì, c'è chi ha fatto bene, chi ha sbagliato, chi è stato più fortunato, chi meno, però in ogni caso lui è rimasto in gara fino in fondo e aveva in mano i biglietti per partecipare alla lotteria ed è il massimo che si poteva chiedergli per questo debutto. No, tornando alla Ferrari, credo che l'errore di strategia sia il minore dei problemi. Il problema è che la Ferrari è rimasta lontanissima dalle altre anche quando la gara era una gara normale.
Sì, l'errore di strategia non ha influito più di tanto sulla mancanza di prestazioni, che è stata quella allarmante, perché non ha mai tenuto il passo dei primi tre quando c'erano le due McLaren prima dell'errore di Piastri e Verstappen, è stata abbastanza con Charles, non è mai stato neanche in possibilità di attaccare Russell, e dietro Hamilton sinceramente ha fatto una gara molto anonima, perché è vero che aveva da imparare molto sulla gestione del motore sul bagnato, sulla gestione dei comandi al volante, ha avuto parecchi anche battibecchi con il box, però insomma ci si aspettava sicuramente qualcosa di più, che lui potesse dare qualcosa di più in una gara dalle condizioni che solitamente lo esaltavano, perché ricordiamo grandi prestazioni di Lewis sul bagnato o su piste viste come quella di oggi. Invece proprio la macchina è mancata, e insomma è mancata in Bahrain nelle prove, è mancata qua nelle prestazioni, abbiamo avuto dei lampi, ecco, non vorrei che la Ferrari quest'anno fosse competitiva soltanto in una finestra molto molto stretta e quindi che poi sia difficile trovarla al massimo delle sue capacità. Adesso abbiamo subito un gran premio con una sprint in Cina, poi ci sarà subito il Giappone, che è la pista verità. Quindi all'inizio di aprile capiremo che anno sarà per la Ferrari.
Sì, Umberto, altro tema sul tavolo dell'alba di Melbourne: McLaren dominante, forse anche più che nel finale della scorsa stagione. Avevamo lasciato la McLaren come la macchina più veloce. Oggi è stata molto più veloce rispetto alle altre di quanto l'avessimo lasciata prima di Natale, e poi quel team radio tra Piastri e il box ci ha spiattellato un tema che sarà uno dei grandi temi di questa stagione, no? La gestione dei rapporti dentro la McLaren.
Forse hanno imparato qualcosa, insomma, che se vogliono vincere anche un mondiale piloti devono prendere delle decisioni, anche se va detto che appena Piastri ha detto sono più veloce di lui, Norris ha infilato due giri veloci e lo ha lasciato lontano. Norris ha avuto secondo me un salto di qualità, almeno oggi lo ha avuto, perché è stato sotto pressione di Max, sotto pressione di Piastri e non ha sbagliato, mentre dietro di lui hanno sbagliato sia Piastri che Verstappen. Per la prima volta dopo tanto tempo Verstappen ha fatto un errorino, quindi mi è sembrato, e soprattutto anche all'inizio lui sette volte su dieci quando partiva in pole non arrivava davanti alla fine del primo giro, oggi ha gestito bene anche la partenza, quindi mi sembra che dal punto di vista dei piloti Piastri, Norris abbia fatto un piccolo passo avanti dal punto di vista mentale, il che potrebbe essere confortante per la McLaren e meno per gli altri, perché con una macchina dominante se un pilota comincia a non sbagliare poi rischiamo i domini alla Verstappen di qualche anno fa.
Sì, ultimo tema, avrà anche fatto un errorino Verstappen, ma alla fine ha chiuso secondo, è stato quello che nel gioco delle strategie è stato capace di provarci, di rischiare, rimane sempre comunque un valore aggiunto.
Sì, perché la Red Bull è lì grazie a lui, perché abbiamo visto che non è che cambiare Perez ha modificato molto il valore del secondo pilota, il debuttante ha finito subito, Lawson è finito quasi subito a muro, però lui ancora una volta ci ha messo del suo in qualifica e anche oggi in gara, perché poi alla fine con una macchina che si vedeva era nettamente più difficile rispetto alla McLaren, lui è riuscito a restare lì fino a che non ha fatto un errorino, perché è arrivato forse ad illudersi di poterlo attaccare, insomma. Quindi Max ha sempre qualcosa di suo, riesce ancora a metterci qualcosa di suo.
Sì, ed è un altro dei temi di questa stagione che altrimenti rischia di diventare un monocolore papaya, che è il colore delle McLaren. Ciao direttore, grazie. Alla prossima.
A presto, ciao.
Alla prossima, che poi è domenica prossima, perché in Cina ci sarà anche la sprint race, cioè la seconda tappa di questo mondiale che è appena partito. Allora, minuto 35 a Firenze, 2-0 tra Fiorentina e Juventus. Juventus che ha un po' alzato il baricentro, alla mezz'ora c'era un dato clamoroso, possesso palla della Juventus vicino al 70%, risultato 2-0 per la Fiorentina, e con Juventus che ha fatto molto fatica nei primi 20 minuti anche semplicemente a uscire dalla propria difesa. Parliamo della MotoGP che scatta alle 19.
Dobbiamo colmare il gap e piano piano lo stiamo facendo, diciamo che questa non è una pista mica, però stiamo lavorando nella direzione giusta, dall'inizio di weekend siamo migliorati, però mi è mancato appunto qualcosina in più e domani proveremo a trovarlo.
Carletto Pernat, ciao.
Ciao ragazzi.
Sai che secondo me Pecco Bagnaia ha detto una bugia bianca?
Io sono d'accordo con te, l'ha detto anche di due colori, non solo bianca. Guarda, c'è poco da fare, la bugia che psicologicamente ha preso uno schiaffo domenica, ne ha preso un altro ieri e molto probabilmente ne prenderà un altro fra mezz'ora, perché Marquez sta facendo quello che vuole, la moto è la stessa, quindi è un problema secondo me soprattutto anche di testa, anzi principalmente di testa. Ed è un campionato che se va così ci farà un po' annoiare, perché Marquez francamente vedi fa quello che vuole, non tocca nemmeno la moto, non ha problemi di sviluppo, di non sviluppo. Pecco ci ha sempre anche un po' abituati, che le prime gare, se ti ricordi, qualche problema ce l'ha sempre avuto.
Sì, poi cresce.
Speriamo che sia così, ma lo speriamo.
Siamo aggrappati a questa speranza.
Perché guarda, tu lo vedi, sembra che ci sia nato su questa moto, secondo me è la miglior moto che ha mai guidato nella sua carriera, perché la Honda che guidava, se ti ricordi, lui è riuscito a vincere un mondiale contro Dovizioso con una superiorità della Ducati che era imbarazzante, se ti ricordi nei ritellini veniva sverniciato, quindi io ho l'impressione che sia un campionato che abbia già un inizio e una fine, non voglio essere negativo, però devo essere... vedere le cose come sono.
Questo momento, Carletto, stiamo facendo cronaca, cioè si va di fotocopia in fotocopia, sprint race della Thailandia, fotocopiata nel Gran Premio, fotocopiata nella sprint race di ieri in Argentina, fotocopiata più o meno anche nella griglia di partenza, perché alle 19 quando scatterà il Gran Premio ci saranno i fratelli Marquez con davanti Marc, poi Zarco, Bagnaia che non è neanche messo male perché apre la seconda fila, ha fatto una fatica pazzesca per arrivare fin lì e non è mai un buon segnale.
No, ma poi
E la cosa che è ancora più allarme rosso è che il fratello di Marquez sta davanti già da tre gare, diciamo, da due sprint e una gara davanti a Bagnaia. Cioè, questo è un enorme campanello d'allarme, perché finché ci sta Marquez, ragazzi, 8 volte campione del mondo, è a posto, gestisce bene, però il fratello sia davanti e non con poco, perché si becca sempre pecore, un secondo e tre, un secondo e otto, è troppo. Questo ti fa capire che il problema c'è la Bagnaia psicologico, dai, non è pratico. La moto è la stessa, c'è un forcellone di più, un forcellone di meno, dai. Quell'altro, il buon Marquez, entra, fa quello che vuole, lo vedi, i primi giri, entra, fa il tempo, gestisce, non tocca niente. E non vuole toccare niente.
Non ha bisogno di toccare niente. No, l'altra domanda che mi viene in mente, un po' maliziosa, ma ce l'ho in testa già dalla Thailandia: Alex Marquez può attaccare Mark o non ha margine? O non ha voglia?
Guarda, che voglia attaccarlo, io credo proprio di sì. E potrebbe essere una cosa positiva che lui è stato dietro al fratello per vedere magari che differenza fa in certe curve o se ha qualche punto debole, diciamola così. È chiaro che Marco è più forte, però questa moto 2024 è stato un grosso salto in avanti per i piloti che avevano la 2023, che era piena di problemi, se ti ricordi, l'anno scorso, compreso Bezzecchi, no? Adesso con questa moto, Alex, non dimentichiamo che è 2 volte campione del mondo, fratello 8, se facciamo un paragone. Però io ho l'impressione che qualche gara lui tenterà di attaccarlo, ma è anche logico. Poi sai, quando butti giù il casco, quello davanti non è il tuo fratello, né il tuo cugino, ma è solo un avversario.
Sì.
Quindi io lo vedo, guarda, non mi stupirei se lo attacca, se potesse attaccarlo, ecco, perché poi dipende da come gestisce Mark le cose.
Sì, dobbiamo augurarcelo, anche perché di fatto è un mondiale a 1,5. Le altre scuderie, siamo giusto alla buona volontà di qualche segnale. Non so come mi vuoi interpretare tu quelli visti ieri e venerdì dall'Aprilia, che deve sempre aspettare il rientro di Martin.
Però
lì ci fermiamo.
Hai proprio fatto la fotocopia reale. Cioè, l'Aprilia è stata sfortunatissima, questo è chiaro, perché Martin numero uno lì magari ci stava. Ha un piccolo difetto l'Aprilia rispetto alla Ducati nel time attack. È una moto che si vibra troppo, nel senso che si muove troppo, è difficile fare i primi tempi, anche se poi gli fa sempre pilota, e gli è stato anche rimarcato da Bezzecchi. Però sai, avrei voluto vederla con Martin, questa è sfortuna, parliamoci chiaro. Però l'impressione che anche se ci fosse stato Marquez, lottare con questa Ducati in questo momento, siamo a livello dell'anno scorso, le prime gare, sempre primo, secondo e terzo, poi quarto e quinto, poi quinto e sesto. Sì, crescono i giapponesi, è cresciuta probabilmente più la Honda che la Yamaha, però vedi che siamo a livello top 10, ottavo, nono, quando si fa. Zarco ha fatto una gran gara, perché Zarco è un pilota esageratamente forte sul giro, però non è che sia uno costante nella sua carriera, non è mai stato. Però lì, però sai, andare a battere la Ducati, come fare? No, non si può, in questo momento non si può. Penso sia un altro anno Ducati, ma completo.
No, ma la poi differenza è che l'anno scorso la superiorità della Ducati, e l'anno prima, era spalmata su più piloti, su più team.
Sì, però sai, hai ragione anche tu. Però sai, tutti quelli che hanno la moto 2024, da Morbidelli a Di Gianantonio, che non sta facendo male, potrebbero anche fare qualche sorpresa, nel senso di fare un podio, quarto, quinto, ma poi andiamo a finire come l'anno scorso, anche se c'è meno piloti, però c'è una moto 2024 che l'hanno tutti, che è superiore a quella che era 2023, quindi diciamo che è ancora più avvantaggiata. Il Bondalinea non ha mica fatto la moto 2025, hanno deliberato il motore 2024 per tutti. Sì, c'è qualche differenza di sviluppo, tipo l'abbassatore, qualcosina, ma niente di più. Quindi sai, io mi aspetto che sia come l'anno scorso anche altri piloti Ducati. Vedi Alex Marquez, vedi Di Gianantonio, vedi Morbidelli. Non posso dire altro, dovrei inventarmi qualcosa, ma...
C'è da vedere se riescono in qualche modo, Pecco per primo, ma anche tutti gli altri, ad accorciare il gap con uno che in questo momento ha iniziato il campionato come se fosse un marziano, che risponde al nome di Marc Márquez.
Ciao,
questo è. Ciao Carletto, grazie.
Ciao, ci sentiamo.
Genoa,
ciao tutti,
Genoa salvo, sì, lo possiamo.
Beh, direi di sì.
Possiamo
dai,
vitimare.
Io penso che una volta che hai recuperato anche tutti i giocatori buoni, visto Malinowski e compagnia, qualità questa squadra ne ha. E poi Viera, devo dire che mi ha sorpreso in positivo. Beh, sei uno che ha giocato campione, allenato squadre in Inghilterra, per cui bene così. Direi che
aveva torto chi, e mi ci metto primo della fila, aveva criticato l'esonero Girardino.
Beh, ma guarda, diciamo che a Girardino bisogna dare delle cose positive, come giustamente hai dato te. Però poi Vieira, sai, ha preso una squadra che non è la sua, in corso d'opera, non ha giocato bene, ha preso punti. Una volta che ha preso i punti, ha cominciato a recuperare i giocatori e a fare un gioco anche un po' diverso. Quindi, sai, se tu vedi giocare Malinowski, ragazzi, vedi un giocatore che può giocare anche nelle coppe, ha un piede, cioè ha una visione di gioco. Per cui, sai, la qualità il Genoa ce l'ha. Non dimenticare che Messias, che è un po' un malato immaginario, io dico, perché ce n'ha sempre una. Però la qualità c'è, perché ha dei buoni giocatori, poi ha una buona difesa. Beh, direi, insomma, un Genoa che, se mi avessero detto quando è arrivato Vieira, eravamo ultimi o penultimi.
Sì, ti avessero detto salvo a marzo.
Avresti
pensato a uno scherzo. Ciao Carletto, grazie.
Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao.
Grazie a Carletto Pernat, MotoGP che invece si ferma per una settimana e torna in pista il 29 ad Austin in Texas. Gran Premio delle Americhe, siamo nell'ultimo minuto prima del recupero del primo tempo di Fiorentina-Juventus. Dato possesso palla 73% per la Juventus, risultato sul tabellone 2-0 per la Fiorentina. Gosens al 15, Mandragora al 18, Juventus che negli ultimi minuti sta provando in qualche modo a mettere pressione alla difesa viola. Ci fermiamo il traffico, poi chiudiamo con il rugby e con il parziale del primo tempo di Fiorentina-Juventus.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
L'armonia della logistica è eccellente.
Tutti convocati.
Allora, chiudiamo con il rugby, ma anche con gli ultimi 15 secondi del primo tempo di Fiorentina-Juventus, parziale 2-0 per la Fiorentina che chiude attaccando i primi 45 minuti di gioco, colpo di testa di Moise Kean all'interno dell'area di rigore, palla che si perde sul fondo, generando qualche preoccupazione per la difesa bianconera, ma in ogni caso pericolo scampato, 2-0, questo è il finale del primo tempo, ricordiamo deciso fin qui dai gol di Gosens al 15° e di Mandragora al 18°. Juventus non pervenuta per la prima metà di questo primo tempo, poi piano piano i bianconeri hanno provato ad alzare il baricentro, grande possesso palla 73%, di fatto neanche una grande occasione per la squadra di Thiago Motta, mentre la Fiorentina ha colpito nei primi 20 minuti e poi ha controllato distendendosi in contropiede tutte le volte che era possibile. Giacomo Bagnasco, ciao.
Buonasera, ciao, buonasera a tutti.
Ciao Giacomo, chiudiamo il rugby, chiudiamo il Sei Nazioni italiano. Ieri c'è stata la sconfitta 22-17 per mano dell'Irlanda all'Olimpico, gara che portiamo via con tanti rimpianti, ce la siamo un po' condizionata da soli con i cartellini rossi e gialli, si poteva vincere, ma fondamentalmente rappresenta un passo avanti rispetto a quello che era stato visto con Francia e Inghilterra.
Sicuramente, abbiamo parlato venerdì anche con George Costa dell'importanza della difesa e evidentemente questa squadra ha lavorato in settimana non solo sui dispositivi tattici, tecnici, ma anche sulla testa, e la difesa questa volta si è vista. È una squadra che è stata messa in difficoltà la prima volta, realmente in difficoltà, dopo la prima espulsione temporanea, quella di Lamaro, che sostanzialmente, non voglio dire sia stato solo quell'episodio, ma in sostanza sono arrivate due mete irlandesi con la prima inferiorità numerica. L'Italia deve fare il cosiddetto mea culpa, naturalmente, perché i tre provvedimenti presi dall'arbitro sono ineccepibili, l'ultimo è stato poco rilevante perché è arrivato a pochi minuti dalla fine, dopodiché è stata anche sfortunata la squadra azzurra, perché dopo mezz'ora aveva perso tre giocatori infortunati, tutti giocatori di Mischia, insomma anche questo non è stato un fattore positivo. Dopodiché ha ragione Quezada a dire che 15 contro 15 l'Italia è stata spesso migliore dell'Irlanda.
Abbiamo evitato un passo avanti di lì,
quindi,
no,
eh? Sì, anche quello. Oltretutto il Galles è proprio naufragato ieri in casa con l'Inghilterra, 68-14, non aveva mai subito un passivo così. La Francia ha patito per un tempo, ma poi ha battuto la Scozia 35-16, ha vinto meritatamente l'edizione 2025 del torneo. L'Italia, ecco, sì, ha fatto questo passo avanti, volontà, grinta, direi feroce in alcuni momenti nei punti d'incontro, un ambiente straordinario a partire dai 30.000 irlandesi e forse, devo dirlo, mi spiace, una questione capitano che si pone. Ecco, Lamaro ieri è partito dalla panchina, è entrato e dopo 8 minuti ha fatto questo fallo un po' incomprensibile. Si può capire naturalmente che può esserci un po' di frustrazione, un momento no, ma forse proprio per questo, cambiando la guida della squadra in campo, anche lui potrebbe migliorare il suo livello di gioco. Se dobbiamo fare un nome, sì, per il futuro capitano, visto quello che ha fatto vedere in campo, perché poi non contano le parole ma i comportamenti in attacco, in difesa e i numeri messi in campo, Menoncello a 23 anni secondo me è già pronto
per fare il capitano di questa nazionale. Mi dai il voto finale mettendo insieme tutto, quindi mescolando le 18 mete subite con Francia e Inghilterra, ma anche la vittoria con il Galles, la partita di ieri, insomma mi dai il voto finale al 6 nazioni azzurro?
Guarda, io darei una sufficienza, nel senso che la sufficienza è legata al piazzamento dell'Italia, che sostanzialmente è arrivata quinta, l'anno scorso aveva fatto meglio, era arrivata quarta, ma visto il piazzamento finale, viste alcune partite, la sufficienza ci sta, così come è sufficiente finora il bilancio del Sei Nazioni di Quezada, perché in due edizioni su 10 partite se ne sono vinte 3, pareggiato una, naturalmente grazie soprattutto al gran bel torneo dell'anno scorso, ma bisogna vedere anche da dove venivamo. Negli 8 tornei precedenti 40 partite, 39 sconfitte, quindi andiamo avanti con senso critico, senza illusioni, però sperando anche in una squadra che sostanzialmente è una squadra giovane. Ieri c'erano 4 ragazzi nati dal 2000 in poi nei primi 15 e quindi fino al 2027 io punterei deciso su Quezada, sperando che possa avere gli strumenti per arrivare a schierare una squadra sempre concentrata per 80 minuti come è stata ieri.
Sì, la mia sensazione, Giacomo, poi ti saluto, è che forse su una squadra così giovane abbia anche un po' pesato il fatto di venire da un 6 nazioni, da quarto posto, da record, un mese e mezzo fa. Noi eravamo qui, noi e un po' tutto l'ambiente intorno, a chiedersi, beh, prima o poi a questo punto, non quest'anno, ma insomma prima o poi il 6 nazioni lo vinceremo anche noi, perché avevamo rivisto la luce. Forse in alcuni passaggi questa cosa può aver pesato su una squadra giovane.
Sì, oggettivamente io penso, avevamo sentito ad esempio Paris e Bortolami che erano molto cauti su queste dichiarazioni e penso che proprio arrivare a pensare di vincere 6 nazioni, no, vincere 2 partite, ripetere sostanzialmente le prestazioni dell'anno scorso, probabilmente era possibile in uno sport molto lento nell'evoluzione, troppo lento se vogliamo nell'evoluzione delle gerarchie. Abbiamo fatto un piccolo passo indietro, però insomma noi siamo una squadra, se vogliamo fare un paragone col calcio, naturalmente da parte destra della classifica, quindi se un anno arriviamo dodicesimi e un altro anno quattordicesimi, ci siamo salvati senza troppi patemi. Prendiamo questo piazzamento e speriamo che però l'anno prossimo sia migliore.
Grazie Giacomo, ciao.
Grazie a voi, una bella avventura.
Grazie a Giacomo Bagnasco che ci ha aiutato a raccontarla lungo questo mese e mezzo del Sei Nazioni. Allora, io mi devo fermare qui. Ricordo che Fiorentina e Juventus sono andate al riposo, con la Fiorentina in vantaggio per 2-0, gol di Gosens e Mandragora. Ricordo anche che dalle 20.45 a Bergamo c'è il match scudetto tra Atalanta e Inter, e che tra 5 minuti scatta in Argentina il Gran Premio di MotoGP. Tutti eventi che continueremo a raccontare anche all'interno di GR24. Io ringrazio Michele La Serra, autore di questa puntata, Carlo Salvatore e Filippo Aureggi, che si sono alternati in regia. Non erano loro, ma fa niente. E domani, dopo il GR delle 14, c'è Tutti Convocati, mentre domenica prossima 17.30 torno io con Tutti Convocati Weekend.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però?
Saluti!